Imparare l'italiano con i podcast. Un servizio della Scuola Club Migros. Al dente, un podcast in italiano per studenti a partire dal livello A2 B1. Per il materiale supplementare, visitate il nostro sito web www.podclub.ch.
Buongiorno a tutti da Francesca, che vi parla sul podcast Al Dente. Oggi è il 24 marzo e i nostri temi sono i seguenti. Prima vi parlerò di alcune parole italiane inventate recentemente. Poi sarà la volta degli alimenti che ci aiutano a superare i momenti di stress. E per finire vi porterò a visitare un monumento bellissimo, la Reggia Borbonica di Caserta. Allora, cominciamo e buon ascolto! Qualche settimana fa, Matteo, un bambino ferrarese di 8 anni, in un compito scolastico ha usato una parola strana per descrivere un fiore. Petaloso, cioè con tanti petali. La sua maestra, che guarda caso si chiama Margherita, gli ha segnato sì la parola come errore, ma un errore bello, e ha proposto al bambino di scrivere all'Accademia della Crusca, massimo organo che si occupa della lingua italiana, per sapere che cosa pensavano gli studiosi di questo aggettivo. Dopo qualche settimana è arrivata la risposta, che diceva più o meno così. Caro Matteo, la tua parola è ben formata, deriva da un nome, petalo, a cui hai aggiunto il suffisso oso, nello stesso modo di altri aggettivi come noioso, fantasioso, coraggioso, eccetera. Per entrare nel vocabolario, però, bisogna che una parola sia usata da tante persone. E allora, da quel momento, grazie ai social network, c'è stata una vera esplosione. Tutti i giornali ne hanno parlato e il petaloso è arrivato sulle bocche di tutti. Il padre di Matteo, perciò, ha deciso di brevettare la parola. Anche se, in verità, il termine esisteva già, perché era stato creato, per un errore di traduzione dal latino, da un botanico inglese verso il 1693. L'aggettivo era riferito al fiore di peperoncino, definito, appunto, fiore petaloso. Che strano destino, questa parola. Comunque, anni fa, senza Facebook, Twitter e compagnia bella, una cosa come questa non sarebbe potuta succedere. Quante parole inventano i bambini ogni giorno, e non solo loro. E allora, da qualche giorno, all'Accademia della Crusca arrivano centinaia di nuove parole da valutare, come per esempio profumoso, smoggoso, leggioso, gattoso, ciaone e così via. Ora io mi domando, c'è davvero bisogno di creare artificialmente così tante parole che alla fin fine non vogliono dire niente di nuovo? Ma, cari ascoltatori, speriamo che sia soltanto un fuoco di paglia. Mangiar bene è senza dubbio uno dei più grandi piaceri della vita. Siete d'accordo? Però, purtroppo, mangiare male è pericoloso per la salute. Mangiare in modo sano, invece, fa bene anche per lottare contro malattie e disturbi come depressione, ansia e stress. Oggi voglio proprio presentarvi 10 alimenti che possono aiutarci a ritrovare la calma interiore. Siete pronti? Allora, il primo è la camomilla, e questo lo sappiamo tutti. Non tutti però sanno che oltre a calmare i nervi, questo fiore ha anche proprietà antinfiammatorie. Il secondo alimento è il sedano. Pensate che contiene una sostanza che aiuta a migliorare l'umore e a farci prendere sonno alla sera. Per restare nell'ambito delle verdure abbiamo il cavolo, molto utile perché aiuta il fegato e inoltre combatte gli sbalzi di umore. L'aglio è un altro grande alleato, Funziona bene contro batteri e virus e rinforza il nostro organismo in funzione antistress. Beh, però dopo aver mangiato l'aglio, il nostro alito ha un odore sgradevole. E allora ecco la liquirizia, che oltre ad essere profumata, aiuta l'organismo a produrre adrenalina. Poi c'è uno dei miei alimenti preferiti, l'olio extravergine di oliva. Oltre ad essere buonissimo, aiuta il cuore e ha una funzione antinfiammatoria. A chi piace il pesce, consiglio quello azzurro, cioè acciughe, sardine, eccetera, perché è ricchissimo di omega 3. Se verso metà mattinata vi sentite un po' giù e avete bisogno di energia, allora mangiate un po' di noci. Rimettono a posto il livello di zucchero nel sangue, riducono il senso di fame e contengono molte vitamine e minerali. E per finire, come dessert vi consiglio i frutti di bosco. Che delizia! Lamponi, mirtilli, more aiutano lo stomaco nervoso a rilassarsi, prevengono l'invecchiamento delle cellule e sono così buoni. Per lo stesso motivo, ci sono alcuni alimenti da evitare quando siamo nervosi e sotto stress. Il primo è il caffè. Lì per lì ci aiuta a ritrovare energia, ma se si esagera, ecco che diventiamo nervosi, irritabili e ancora più stressati. Lo stesso capita con i dolci, a parte il cioccolato fondente. È un circolo vizioso. Arriva subito molto zucchero nell'organismo, ma il corpo deve produrre insulina per eliminarlo. Così, dopo un po' ci sentiamo più stanchi e nervosi di prima. Tante persone, poi, per rilassarsi prendono un drink. E va bene, ma andiamoci piano. Un consumo prolungato può provocare ancora più ansia e perfino depressione. Beh, ecco finiti i consigli. Anzi no, ho dimenticato il più importante, che poi è anche il più facile. Bere tanta acqua. Mi raccomando allora, soprattutto adesso che andiamo verso la stagione calda. Cari ascoltatori, oggi vi porto a visitare virtualmente un monumento bellissimo. Dobbiamo scendere un po' verso sud, in Campania, e precisamente nella città di Caserta, che si trova a circa 35 chilometri a nord di Napoli. Qui possiamo scoprire un vero capolavoro, la Reggia Borbonica, il palazzo reale fatto costruire dal re di Napoli, Carlo di Borbone, a partire dal 1752, abitato dal 1780 e completato nel 1845. La Reggia di Caserta è chiamata la Versailles d'Italia e ha ragione. La regina Maria Carolina, poi, era la sorella di Maria Antonietta di Francia. Questa magnifica residenza è un capolavoro del tardo barocco italiano, una residenza faraonica, 1200 stanze per un'area di 47.000 metri quadrati. Il tutto decorato da affreschi, scale, colonne, dipinti. Non parliamo poi del meraviglioso parco, che si estende per 3 chilometri di lunghezza e 120 ettari di superficie, con un giardino all'italiana, uno all'inglese, fontane, laghetti e altre meraviglie. Nel 1997 è entrato a far parte del patrimonio UNESCO. Bene, perché vi parlo di tutto ciò? Perché questo monumento negli ultimi anni era in una situazione a dir poco penosa. Mancanza di manutenzione, abbandono, ovunque venditori abusivi di souvenir, rifiuti sparsi in giro, crolli delle decorazioni nella facciata e all'interno del palazzo. Il parco infestato dalle erbacce, dagli alberi caduti. Perciò, questo gioiello, anno dopo anno, veniva visitato da sempre meno turisti. Lo scorso agosto, la svolta. Il ministro dei beni culturali nomina un nuovo direttore, il manager 64enne bolognese Mauro Felicori, laureato in filosofia e specializzato in economia della cultura e delle politiche culturali. Subito Felicori decide di trasferirsi da Bologna a Caserta per seguire il progetto di rilancio della Reggia. Verso le 7:30 del mattino è già nel suo ufficio e la sera è l'ultimo ad andarsene, alle 8 o alle 9. Dopo l'orario di chiusura, cioè verso le 5 di sera, inoltre, prende l'abitudine di passeggiare per il palazzo, per ammirare, ma anche controllare la struttura e i lavoratori. Alla Reggia Felicori comincia subito con le riforme. Primo, i custodi non possono più girare nel parco in borghese, ma dovranno avere divisa e cartellino di riconoscimento. Secondo, i ben 150 addetti alla vigilanza non potranno più usare la loro auto all'interno del parco, ma solo veicoli con lo stemma della Reggia. Terzo, alcuni dipendenti vengono spostati dove c'è più bisogno. E poi cominciano i restauri e vari spazi del palazzo vengono finalmente riaperti. Felicori lavora con passione e impegno e i risultati non si fanno aspettare. Lo scorso febbraio, rispetto a un anno fa, sono più che raddoppiati gli incassi e il numero dei visitatori. Allora, una storia a lieto fine, direte voi. Carissimi, adesso viene la sorpresa. Pochi giorni fa arriva al Ministero dei Beni Culturali la protesta firmata con le sigle di molti sindacati. Il testo delle 3 pagine, tra l'altro, dice: «Il direttore resta nella Reggia fino a tarda sera senza avvertire nessuno della vigilanza. Questo comportamento è inaccettabile e mette a rischio l'intera struttura». In parole povere, il direttore lavora troppo. Ridete, cari amici, ridete pure. Il problema è che questa storia è vera. Il nuovo direttore ha disturbato il quieto far niente di una fetta dei 340 dipendenti della Reggia. Chiaro, no? La reazione del governo non si è fatta attendere. Ha confermato la piena fiducia a Felicori, commentando così la vicenda. «L'accusa è ridicola. Noi siamo tutti con il direttore. I sindacati devono rendersi conto che finalmente il vento è cambiato. La pacchia è finita». Che dire di più? Anche noi siamo con il nuovo direttore e gli facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro. Bene, anche per oggi è tutto. Ci sentiamo fra 2 settimane su www.podclub.ch o sulla app. E non dimenticate di studiare le parole della settimana con il pratico trainer di vocaboli. La prossima volta vi parlerò dei piccoli problemi quotidiani degli italiani che vanno a vivere all'estero. Nel frattempo vi faccio i miei migliori auguri di buona Pasqua. Un saluto da Francesca e a presto!
Il testo scritto di questo podcast è disponibile all'indirizzo www.podclub.ch. A proposito, nelle scuole club potete iniziare un corso di italiano in qualsiasi momento. Date un'occhiata al nostro sito web e alle offerte. I nostri indirizzi internet sono www.clubschule.ch, www.ecol-club.ch e www.scuola-club.ch.